Mi piacerebbe, lo chiedo sempre, che stessimo tutte un po' più vicine, se avete voglia di avvicinarvi, di occupare anche questa prima fila che noi avevamo dedicato alle relatrici perché non rimanessero disperse, ma insomma mi riesce più facile comunicare se c'è una vicinanza. Questa è una cosa che abbiamo imparato stando fra noi, e chi ha piacere, chi ha voglia, grazie. Io sono qui a dirvi quali sono i pensieri, le riflessioni che hanno fatto scattare l'esigenza di incontrarci, di raccontarvi, di sentire quello che altre hanno da dirci. E ci si è presentata un'opportunità, perché grazie all'amministrazione comunale che ci ha offerto un sostegno, e quindi abbiamo deciso di buttarci in questa avventura. Devo dire, in un momento in cui la sensibilità e il parlare sui problemi del pianeta si sta facendo sempre più fitto, più intenso, perché siamo sempre di più ad avere una sensibilità, o quantomeno ad aver paura di quello che ci aspetta. Siamo un po' affrante da questa caduta di civiltà nella nostra epoca, ma siamo anche fiduciose che si possa lavorare per far nascere qualcosa di nuovo, come dice appunto il sottotitolo del nostro convegno, far nascere una nuova cultura che sia radice di cambiamento. E siamo fiduciose perché i segnali sono molti in questo momento, e sono buoni, perché ci vengono dai giovani e dalle giovani, soprattutto dalla giovane, che è diventata un po' il simbolo. Ma ci vengono anche dalle molte esperienze di vita che prendono già le distanze dai modelli più consumistici, più predatori. E alcuni di questi esempi noi abbiamo voluto averli qui, oggi, pomeriggio. Si tratta di gruppi o di sole donne, o di gruppi di sole donne oppure misti, che già svolgono lavori, gestiscono imprese, fanno azione di sensibilizzazione per il rispetto dell'ambiente e insomma creano in forme diverse forme nuove di socialità e di lavoro. E siamo fiduciose anche perché scopriamo ogni giorno che non c'è un pensiero unico, anche se è quello che ci massacra, però in realtà ci sono tanti pensieri che spingono verso forme di vita migliori, forme di pensiero controcorrente. Siamo una sorta di cerchio di donne che ha lavorato, che ha riflettuto, che semplicemente, così anche un po' occasionalmente, si è incontrata scoprendo di avere interesse comune su che cosa. Su questo percorso di studio e riflessione sulle civiltà matrifocali e sulla civiltà della Dea. Alcune di noi sono anche su un percorso di pratiche di spiritualità femminile. L'inizio, diciamo, di questo incontro lo dobbiamo sicuramente anche a Luciana Pergovic. Grazie. Su cui adesso non mi dilungo, perché poi la presenterò quando dovrà fare la relatrice, se mai ci fosse ancora qualcuno che non la conosce. Dunque, dicevo, abbiamo lavorato su questo tema, e sicuramente dobbiamo molto a Maria Gimbutas, l'archeologa che ha riletto la preistoria, in particolare il Neolitico dell'Europa antica, e ha riportato alla nostra conoscenza questi aspetti della preistoria, appunto, che sono ancora, ma lo erano anche di più prima di lei, esclusi dal racconto storico ufficiale. Nella sua profonda sensibilità, nella profonda sensibilità della Gimbutas, lei ha intuito che queste scoperte, cioè la scoperta che esistesse questa civiltà della Dea, poteva essere di grande insegnamento per la contemporaneità. E infatti a questo proposito scrive nella prefazione a uno dei suoi libri, che è La civiltà della Dea: la memoria collettiva umana va rimessa a fuoco. Questa necessità diventa sempre più impellente mentre prendiamo pian piano coscienza del fatto che il cammino del progresso sta soffocando le condizioni stesse di vita sulla Terra. E questo lo scriveva 30 anni fa. Faccio una riflessione sulla parola civiltà. Mi è venuto lo sfizio di vedere cosa dicono i vocabolari su questa parola. Un paio di definizioni così a caso. Uno stadio o sistema avanzato di sviluppo sociale. Oppure, forma elevata di organizzazione sociale raggiunta grazie ad un adeguato sviluppo di conoscenze materiali e intellettuali. Maria Gimbutas sfida il senso accademico del concetto di civiltà e, parlando della comunità del Neolitico, la definisce una vera e propria civiltà nella migliore accezione del termine, in quanto fondata su una relazione sensibile e armonica con i cicli del mondo naturale, in cui le divinità sono rappresentate, sono simboli femminili dei vari aspetti della natura e della sua potenza generatrice, ma non sono una versione femminile del Dio monoteistico, trascendente. Sono simbolo dell'unità di tutta la vita della natura, una rappresentazione del mondo naturale, prolifico e fertile, con i continui cicli della vita che vengono in essere, maturano, muoiono e si rigenerano. La Gimbutas nei suoi scavi ha catalogato migliaia di statuine che rappresentano appunto divinità femminili, anche se fino allora non erano riconosciute come tali da qualcun altro che aveva fatto qualche scavo simile al suo. Ed ha ricostruito attraverso una lettura dei reperti con un metodo multidisciplinare una civiltà di cui nessuno aveva mai dato una visione così completa e organica. E questa civiltà di cui lei ci parla, lei ancora ci dice di questa civiltà che il principio su cui si fonda ogni civiltà si trova al livello della sua creatività artistica. Ho estrapolato queste frasi perché sono esattamente il contrario di quello che stiamo vivendo o stiamo delle cose che stiamo perdendo in questi ultimi tempi. Quindi il principio su cui si fonda ogni civiltà si trova al livello della sua creatività artistica, dei suoi progressi estetici, nella produzione di valori non materiali e nella garanzia della libertà individuale che rendono significativa e piacevole la vita di tutti i cittadini, nel quadro di un equilibrio di potere equamente ripartito tra i sessi. Quindi così. Luciana sorride. Spero di aver fatto delle buone citazioni. E l'Europa e l'Anatolia antica e la Grecia minoica erano una gilenia, cioè una struttura sociale in cui c'è l'uguaglianza dei sessi e che si fonda su un modello di società mutuale anziché dominatore. Quindi è un sistema equilibrato, né patriarcale né matriarcale, e quella che emerge appunto da queste religioni, mitologie, folklore, dagli studi sulla struttura sociale appunto di queste culture. Bene, questo nostro riferirci ad antiche civiltà come fonte di ispirazione per il futuro non deve spiazzare. Non c'è nessun intento di guardare a queste civiltà per tornare a standard di vita primitivi. L'approfondimento di questi temi a noi è servito come ispirazione. Ispirazione per i cambiamenti che sentiamo di dover fare nelle nostre vite e quindi nel mondo in cui ci troviamo a vivere. Per modificare la nostra visione del passato per una nuova percezione delle potenzialità, quindi guardare indietro per poter guardare meglio avanti. E quindi ci siamo dette, e mi ricordo che lo disse una volta uno dei incontri molti anni fa una nostra amica che oggi è presente, se una civiltà pacifica, egualitaria, solidale, informata al bello e alla creatività è già esistita, perché non potrebbe essere la nostra nuova utopia? Cercare quindi la radice da cui far nascere qualcosa di nuovo, cioè un nuovo modello di civiltà, appunto, a cui guardare. E noi ci siamo lasciati ispirare da questa visione del passato e abbiamo coltivato l'urgenza di trovare radici di connessione. Connessione fra l'essere umano e il suo ambiente naturale, materialità e immaterialità, o se volete, spiritualità. Ci siamo interrogate su quale e quante disconnessioni, dualità ci sono nelle nostre vite e quanto queste esprimano le connivenze non volute con un sistema culturale, etico, politico, economico, che è quello che ci sta portando in abissi sconosciuti. Ormai, per fortuna, siamo in molti a pensare che le minacce ai sistemi ecologici e alla qualità della nostra vita sorgono da errori. Errori nelle nostre abitudini di pensiero, a livelli profondi, in parte inconsci. E l'errore fondamentale è senza dubbio la visione dualistica del mondo. La separazione fra mente e corpo, natura e spirito, cuore e cervello, magia ed empirismo, mistero e scienza, sacro e profano. Dobbiamo trovare innanzitutto una connessione fra ciò che è materiale e ciò che non è materiale, ma sappiamo che esiste, anche se non ne conosciamo esattamente la natura. Penso alla nostra coscienza, cos'è? Ci stanno raccontando tante cose sulla coscienza, ma esattamente cos'è non lo sappiamo. La nostra anima, cos'è? Comunque la vogliate chiamare. Veniamo, questo gruppo, questa cerchia di donne in relazione, viene da percorsi femministi. Il nostro impegno politico e culturale si è sviluppato dalle originarie forme di contestazione alle rivendicazioni di diritti e parità, ed è approdato ad una analisi profonda nelle viscere del patriarcato. E qui ci è stato più chiaro quanto l'oppressione della donna e lo sfruttamento della natura siano andati di pari passo e abbiano avuto un'unica storia. Le streghe sono un esempio su cui non mi dilungo neanche. Ma l'inizio di questa disconnessione fra natura e genere umano viene da molto più lontano, ha almeno 5.000 anni e comincia con la trasformazione di quelle famose civiltà matrifocali di cui ci ha parlato la Gimbutas. Le civiltà matrifocali erano informate da una concezione di vita e del mondo ispirate ai valori del materno, inteso come origine della vita, e ai valori di cura su cui il materno si fonda: generare, allevare, accudire, nutrire, curare, accompagnare alla morte. I valori sacri, cioè quelli che danno un senso alla vita, almeno per me sacro è ciò che dà un senso alla vita. Inalienabili, valori inalienabili che sono intimamente connessi alla vita tutta, umana e non umana. In quelle civiltà matrifocali c'è una profonda connessione fra spirito e materia, una sostanziale sacralità dell'uno e dell'altra. E la religiosità ha una forma di immanenza, non c'è qualcosa fuori che ci domina e ci dà delle regole. Noi siamo partiti da quella storia e stiamo pensando che il vero lavoro ecologico va fatto nel riconnettere. E mi è capitato di sentire, vagando su internet, una conferenza di Grazia Francescato in cui lei dice proprio riconnettere cuore e cervello. Vorrei fare una provocazione, vabbè, così fra di noi lo possiamo fare. Vogliamo essere, ci siamo dette che vogliamo essere le streghe di una nuova civiltà. E qua nomino la Starock, in quanto strega, femminista americana, fondatrice della Wicca, il movimento che pratica l'antica religione della Dea, donna impegnata nel movimento della permacultura, attivista nelle lotte di diritti civili e salvaguardia dell'ambiente e autrice, fra l'altro, di un libro importante che si intitola Il sentiero della terra. E a proposito dell'essere strega scrive: non significa onorare i cicli della natura in astratto. È indispensabile conoscerli intimamente, comprenderli, tanto nel mondo fisico che in quello psichico. trasformare l'ammirazione estetica, che è quella che abbiamo un po' tutti, tutte, per la natura, e trasformarla in una vera forma di sapere e conoscenza, così da arrivare ad un'autentica connessione con il mondo naturale. Dobbiamo conoscere la Dea non solo come un simbolo, ma come realtà fisica del mondo vivente. È necessario riconciliare scienza, quindi sapere, conoscere la natura, spiritualità, quindi sacralità della natura. E questo è un altro argomento di riflessione del nostro lavoro, che riguarda ciò che sta succedendo, senza purtroppo che l'intero impianto culturale del mondo ne sia minimamente modificato per il momento, però un po' alla volta. Succede che, qui sto mettendo insieme scienza e spiritualità, succede che molti sviluppi e scoperte delle scienze, la fisica, biologia, psicanalisi, medicina, ci indicano una unica visione della realtà. La visione è che il mondo è un tutto, non è un insieme di molti aspetti, di diversa natura da prendere in considerazione separatamente, da una parte l'essere umano, dall'altra gli animali, le piante, da una parte il corpo e dall'altra lo spirito, da una parte la materia e dall'altra l'energia. Sappiamo che questa visione non è una visione nuova, non è una scoperta, è la visione di molte antiche filosofie religiose, soprattutto orientali, e delle antiche filosofie prima che scienza, filosofia e senso del sacro venissero separati in tante conoscenze specifiche. È la visione sciamanica, è la visione delle streghe, è la visione che avevano le società pre-patriarcali fino a 5.000 anni fa e che hanno ancora le società indigene di pace che ancora resistono nel mondo e che sono ispirate ai principi matriarcali. È la visione appunto che ci danno le neoscienze, la fisica quantistica innanzitutto. La fisica moderna non parla più di atomi separati, divisi, di materia morta, ma di onde di energia, di probabilità, di modelli che cambiano quando sono osservati. In pratica dice quello che sciamani, streghe, filosofia orientale, dicevano, sapevano, che la materia, lo spazio, il tempo, l'energia non sono realtà separate, ma entità con una stessa sostanza, che dobbiamo vivere e pensare tutto come un tutto. Abbiamo recentemente presentato qui a Pescara, per iniziativa di alcuni di noi e grazie anche appunto alla presenza di Luciana Perkovic, il testo Il mito della Dea, un testo importante, molto documentato, scritto da due analiste junghiane, la Anna Behring e Jules Crashford. In questo libro le due autrici, riferendosi alle scoperte scientifiche del XX e del XXI secolo, scrivono: queste scoperte sottolineano il bisogno di un nuovo modo di pensare, dove la vita è vissuta come un tutto vivente, in cui l'umanità partecipa in un rapporto di reciproca dipendenza insieme a tutte le altre creature. E le due autrici evidenziano, anche con un tocco di ironia, che questa visione non è altro che la genialità del vecchio mito della Dea. Con la svolta delle neoscienze, scrivono sempre le due autrici, sembra quasi che il vecchio mito della Dea stia riemergendo in una forma nuova. Non come l'immagine personificata di una Dea, donna, che sta là, ma come ciò che quell'immagine rappresenta, una visione dell'esistenza come un tutt'uno sacro, a cui partecipa l'intera vita e in cui ogni attore è dinamicamente vivo. Anche la Starock fa una osservazione sempre nel suo libro Il sentiero della Terra. La scienza, dice, si è emancipata dal modello meccanicistico dell'universo e oggi tende a descrivere la realtà in termini di reti, probabilità, complessità che operano tramite processi e relazioni interconnesse. È raro, tuttavia, che questa visione più sofisticata si rifletta negli schemi mentali della nostra cultura. nei nostri regolamenti, nelle nostre tecnologie e nelle nostre pratiche. E però comunque prendiamo atto e noi facciamo riferimento a questo versante del sapere contemporaneo che offre una visione dell'esistente con valori ecologici fondamentalmente. Quindi abbiamo già le conoscenze anche scientifiche per pensare al mondo in termini diversi e quindi entrare in un rapporto diverso con l'intero pianeta. E queste conoscenze ci renderebbero esseri umani molto migliori, ecologici anziché predatori. Cito solo uno dei famosi divulgatori della fisica quantistica, che è Carlo Rovelli, sicuramente conoscerete il suo libricino Le sette lezioni di fisica, che scrive: le equazioni della meccanica quantistica vengono usate quotidianamente nei campi più svariati, a cominciare dai computer e dai nostri cellulari, eppure restano misteriose. Che significa? Questo è un fisico che lo dice, eh? Che la realtà, queste sono le parole sue, cosa significa? Che la realtà essenziale è indescrivibile? Che manca un pezzo della storia? O come a me sembra, dice sempre lui, dobbiamo accettare l'idea che la realtà sia solo interazione. Interazione che è interdipendenza, come la definiva Jung, a proposito della sincronicità. Interazione che significa che l'evento include l'osservatore, secondo il principio di indeterminazione di Heisenberg. Questa visione è un grande cambiamento di sguardo che le scienze stanno additando, ma la sua portata rivoluzionaria sembra subire una sorta di censura. Si parla di fisica, di scienza, ma si parla soprattutto di ciò che tecnologicamente è prodotto da queste scienze e che magari riguarda la nostra salute oppure i nostri vari sistemi di connessione tecnologica. Invece, secondo me, bisogna scalzare questa censura. Potrebbe essere una delle strade per ritrovare quelle radici nuove che ci servono per trasformare la nostra vita e le nostre abitudini di pensiero e di comportamento, darci nuovi orizzonti, farci trovare il senso del sacro, riconquistare il senso di solidarietà e i valori dello stare in relazione con tutto. Bene, queste sono alcune delle riflessioni. E naturalmente non mi sono addentrata in quello che è il percorso di spiritualità femminile, perché magari ne faremo oggetto di un altro incontro, perché sarebbe stato troppo complesso e sarebbe stato troppo mettere insieme cose che avrebbero avuto bisogno di molto più tempo. Comunque siamo felici che il nostro invito sia giunto a molte di voi che sono arrivate anche da fuori. E perché? Perché significa che abbiamo bisogno di scambiarci delle opinioni, perché cambiare noi stesse, il nostro modo di pensare, perché anche il modo di pensare della nuova civiltà abbia nascita, è un lavoro lungo e faticoso e servirà molto più di questo incontro, ma intanto noi facciamo quello che riusciamo a fare con le nostre capacità e con le nostre forze. Grazie.